Buongiorno a tutti. Cominciando da questa mattina andremo a vedere insieme la lettera di Pietro. E per questa mattina leggeremo i primi due versetti. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 1 e 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue del Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. L'autore di questa lettera è lo stesso Pietro che è stato chiamato per nome dal Signore, lo stesso Pietro che ha conosciuto Gesù in un modo particolare, lo stesso Pietro che ha seguito Gesù, lo stesso Pietro che ha sbagliato nei confronti di Gesù, ma anche lo stesso Pietro che Gesù ristabilì come un pilastro, possiamo dire, della Chiesa, della fede cristiana nei secoli. Pietro scrive questa epistola circa negli anni 65 anni, i primi 60, nell'anno 65, per coloro che erano nel mondo. È interessante vedere questi paesi, possiamo dire, dove il Vangelo è arrivato. Ci stavano in Bitinia, in Galatia, in Cappadocia, in Asia, un po' tutta la parte, intera Turchia e Asia Minore. Questi chi erano? I giudei che avevano conosciuto il Signore, i giudei che hanno creduto all'opera di Gesù, ma erano non a Gerusalemme, non in un posto vicino, ma nei paesi e nel mondo. Scrivendo questa lettera, Pietro compie la missione che Gesù aveva affidato. Luca capitolo 22 verso 31, leggiamo 31 e 32. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io, è Gesù che parla, ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno, e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Pietro riceve una grande missione, ma non prima di essere pronto di farlo. Il Signore è molto chiaro qui. Quando sarai convertito? Perché il Signore conosceva quello che succedeva, che sarebbe successo con Pietro. Pietro, possiamo dire che è apostolo dei circoncisi. E la lettera viene rivolta ai giudei che erano dispersi in questi paesi lontani, con il scopo di fortificare, con il scopo di incoraggiare. Lo scopo è quello di esortare, ma nello stesso tempo anche di una testimonianza veritiera, vera. E l'epistola, il pensiero principale, ruota intorno alle sofferenze del cristiano. E proprio lui, Pietro, si batte affinché il credente resti fermo nella fede, malgrado le prove, riponendo la speranza nel suo Redentore. E poi in seguito vedremo altre cose. Una speranza viva, legata a un tema, possiamo dire, molto importante, che è le sofferenze e la gloria. Pietro si presenta a questi credenti, a questi credenti, come apostolo di Gesù, come uno che porta avanti quella missione che Gesù gli ha lasciato. E prima di diventare apostolo faceva tutto un altro lavoro. Chi di voi si ricorda cosa faceva? Era un pescatore. Ma quando sente la chiamata di Gesù, molla le reti e segue il Signore. Luca capitolo 5 ce lo ricorda ancora meglio. Leggeremo alcuni versetti che parla un po' di chi è Pietro e cosa ha fatto in questo percorso prima di essere ristabilito, prima di essere un apostolo per il Signore. Luca capitolo 5, verso 4, leggiamo come ebbe terminato di parlare Gesù qui, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. Secondo la tua parola, getterò le reti. E ha fatto così. Presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno agli altri compagni dell'altra barca di venire a aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Vediamo un Pietro che riconosce la sua posizione, vede la grandezza del Signore, vede l'intervento miracoloso del Signore, e l'unica cosa che riesce a fare, chiede al Signore di allontanarsi, non sentendosi degno di stare davanti a Lui. Perché il testo continua? Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Già Gesù comincia a affidare a Pietro una missione. Già Gesù comincia a dare delle indicazioni a Pietro di quello che avrebbe dovuto fare. Ed essi, trarono le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quindi non lasciarono solo qualcosa, lasciarono ogni cosa, era il loro lavoro, era il loro badare al domani, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Questo non vuol dire che non ha più pescato Pietro. Lo vediamo negli ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni, quando sono andati a pescare, ma la pesca non era più al primo posto nella sua vita. Seguire Gesù era molto più importante. E Pietro afferrò questo discorso. Ma non è stato dal principio così, perché ha fatto anche dei sbagli. Noi conosciamo Pietro, conosciamo la sua storia, possiamo dire. Nel gruppo dei discepoli Pietro possiamo dire che era il leader, era colui che prendeva posizione davanti alle situazioni che si presentavano. Una di questi era cominciando dal capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dà una grande lezione ai suoi discepoli, quella di servire gli altri. E Gesù fa un gesto che loro non si aspettavano che avrebbe fatto. Gesù prende un asciugamano, una vaschetta, con l'acqua e inizia a lavare i piedi ai discepoli. Arriva a Pietro e questo reagisce. Leggiamo Giovanni capitolo 13, verso 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani e che ora venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò dal tavola, depose le sue vesti e prese un asciugamano e lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugandoli con l'asciugatore del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, quale disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Il Signore le rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavati i piedi. Non ha bisogno che di lavarti i piedi. È purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti. E qui sappiamo a chi si riferisce. A Giuda, che a breve l'avrebbe tradito. Gesù vuole dare una lezione a questi discepoli. Ma Pietro reagisce. E anche a Pietro fa comprendere che cosa vuol dire servire invece di essere serviti. Lui ha dato un esempio: io sono il maestro e vi ho lavati i piedi. Dice: anche voi dovete fare questo. Un esempio che anche voi fate come ho fatto io. Chi vuole essere più grande deve essere più piccolo. E poi dice: se sapete queste cose, siate beati se li fate. Poi vediamo Pietro agire prima dell'arresto del Signore Gesù. Tira fuori la spada e colpisce l'orecchio del soldato. Anche qui il Signore gli dà una lezione a Pietro. Aveva tanto bisogno di imparare di come gestire le sue reazioni. Giovanni capitolo 18: allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, ricidendogli l'orecchio destro. Qual servo si chiamava Marco. Ma Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Infatti, era la volontà di Dio che Gesù passava da questa parte. Poi incontriamo Pietro che sfida il Signore. In Matteo capitolo 14 leggiamo che alla quarta vigilia della notte, Gesù, 14 verso 25, Gesù andò verso di loro e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: qui sta sfidando il Signore. Dice: tu sei Gesù, tu sei il Signore. Io vedo solo una fantasma davanti a me. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Per un po' la sua fede era forte, ma guardandosi intorno, ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a affondare, gridando: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano e lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato nel suo cuore? È venuta a mancare la fede e stava affondando, gridando al Signore: Signore, intervieni immediatamente. E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. qui vediamo un riconoscimento anche da parte di chi era con loro, né con lui nella barca. Poi Pietro lo incontriamo quando lo tradisce il Signore. 3 anni di discepolato, 3 anni in cui ha visto i miracoli che Gesù ha fatto, 3 anni in cui ha avuto il più grande maestro della storia, il miglior maestro della storia, il Signore stesso. E ancora Pietro non è pronto ad affrontare il mondo. Giovanni capitolo 18, verso 15. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote e entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose: non lo so. Wow. 3 anni con il Signore. In quel momento la paura era così tanta di negare il Signore. Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a riscaldarsi. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? E gli domandò di nuovo: non lo sono. Versetto 26. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, ricordate che aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto io nel giardino con lui? E Pietro da capo negò. E subito il gallo cantò. Gesù avverte Pietro che prima il gallo avrebbe cantato, avrebbe rinnegato per 3 volte. Conosceva quest'uomo bene, ma non era scopo di distruggere quest'uomo, ma era il suo scopo era di ristabilire quest'uomo ancora più forte di quello che lui poteva essere. Vediamo Pietro che viene incoraggiato dal Signore stesso, ma prima ancora come va a cercare Gesù nel giorno della risurrezione. Chi erano che sono andati al sepolcro? Leggiamo sempre in Giovanni capitolo 20, verso 2. Allora corse verso Simon Pietro e gli altri discepoli di Gesù che amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinandosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Poi arrivò anche Pietro. Ha fatto una corsa anche lì. Gli voleva bene il Signore. Era molto dispiaciuto se avrebbero tolto veramente il Signore. Vediamo Pietro che riprende la sua attività di pescatore. Giovanni capitolo 21, verso 3. Simon Pietro disse: vado a pescare. E gli disse: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? E risposero: no. Ed egli disse loro: gettate le rete dall'altro destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo di Gesù che amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Poi vediamo il Pietro che non viene lasciato. ma incoraggiato, non vieni abbandonato, ma incoraggiato. Versetto 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simon Pietro, di Giovanni, mi ami tu più di questi? E rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gesù comincia a dare un carico di una certa importanza a Pietro. Gesù gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Versetto 17, gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E gli affida una responsabilità ancora più grande. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Infatti lo stava facendo in seguito. In verità ti dico, che quando eri più giovane, continua Gesù a parlare a Pietro, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non volesti. Disse questo per indicare come, con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: seguimi. Adesso sei pronto. Dopo aver compreso quello che io avevo da dirti, seguimi. E poi vediamo anche Pietro che testimonia, Atti capitolo 2, da 14 in giù, Pietro lavandosi i piedi, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro: gli uomini di Giudea e tutti voi che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo che ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come vi supponete, perché soltanto terzo la legge, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Qui vediamo un Pietro che presenta il Vangelo, presenta la parola di Dio, presenta quello che il Signore ha fatto per l'uomo, per la salvezza dell'uomo. E verso la fine nel capitolo 2 leggiamo la verso 38 e Pietro disse a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Com'era stato questo investimento che Gesù ha fatto in Pietro? Un buon investimento, possiamo dire. Ha lasciato fare le sue scelte, ha lasciato sbagliare Pietro. Avrebbe voluto riprendere: guarda che così non si fa. Ha lasciato operare nel suo cuore e nel suo spirito. E Pietro è diventato più forte, è diventato veramente una testimonianza per altri. E anche nel dare la sua testimonianza ha raggiunto tante, tante persone. Poi vediamo e sappiamo nella parola di Dio che ha fatto dei miracoli. Uno di questi era sempre nel capitolo 3 di Atti, versetto 6, che Pietro disse: dall'argento, dell'oro io non ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Quindi guarisce una persona che stava lì davanti al all'entrata nella sinagoga, e un altro miracolo sempre riguardo Tabita, che si mette in ginocchio e pregò, e questa ragazza viene guarita in capitolo 9 di Atti. E poi Pietro è stato anche messo in prigione. E qui vediamo l'intervento della Chiesa nei confronti di Pietro. Ce lo ricordiamo, sì. Erano i giorni degli asini. E dopo aver fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia. Atti capitolo 12, capitolo verso 4. I quattro picchietti e quattro soldati, ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al fuoco dopo la Pasqua. Pietro dunque l'ha custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatti per lui dalla Chiesa. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendente nella cella, e l'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svelò dicendo: alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così, poi gli disse ancora: mettiti, mantieni e seguimi. Riesce in modo miracoloso dalla prigione, perché non era quella la sua fine. Il Signore aveva altre opere da compiere insieme a lui. E questo Pietro, che scrive questa lettera che questa mattina iniziamo a vedere insieme, questo Pietro che descrive in questi due versetti i quattro stadi della loro salvezza, che è un'opera della Trinità di Dio. In primo luogo fa riferimento a costoro che sono eletti, che sono secondo la prescienza di Dio, Padre. Cioè significa che Dio li ha scelti affinché le appartenessero. Il secondo stadio della salvezza è la santificazione. Leggiamo il versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio, Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Il secondo stadio della salvezza è la santificazione dello Spirito. Questa opera nel tempo, lo Spirito Santo che opera per rendere questa elezione di Dio reale nella vita dei credenti. Nell'eternità Dio ha preconosciuto e scelto gli uomini e donne, ma l'opera dello Spirito Santo sta portando avanti, sta modellando, sta trasformando, affinché siamo sempre più simili a lui. Nel terzo luogo vediamo la salvezza dell'anima e la risposta del peccatore all'opera di Dio, definita per obbedienza, definita l'obbedienza a Gesù Cristo, ubbidire al suo comandamento. E infine il quarto è essere comparsi del sangue. Questo concetto non va interpretato alla lettera, questa è una metafora con cui si spiega che non appena si ubbidisce al Vangelo si ricevono tutti quei benefici che vengono da quel sangue che è stato versato per noi, quella salvezza immeritata, appartenere a famiglia di Dio, appartenere alle benedizioni, alla presenza di Dio nei nostri cuori. Rileggiamo versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati. Grazie e pace siano moltiplicati. Ogni giorno abbiamo bisogno della grazia che viene dal Signore. Per una vita cristiana di pace abbiamo bisogno della sua presenza ogni giorno, affinché possiamo affrontare questa società che è piena di sfide. Questa è quello che Pietro augura ai suoi lettori, è quello che è anche per noi questa mattina, che il Signore possa riempire i nostri cuori di questa pace che viene da Lui, di questa pace che solo Lui ci può dare. Così vogliamo ringraziare il Signore per la Sua parola, per esempio che ci ha lasciato nella Sua parola, di persone come Pietro, di persone come Giovanni, come altri discepoli che sono diventati poi apostoli, che sono diventate delle testimonianze vive, che sono arrivate fino a noi questa mattina. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo innalzare, glorificare te per come hai operato in passato, per come pazientemente hai operato nella vita di quest'uomo e è diventato, Signore, una testimonianza viva, una testimonianza per te nei secoli, Signore. E ancora questa mattina noi possiamo ricevere, Signore, dalla tua parola, attraverso quello che è stato scritto, tante ricchezze, Signore, tante consigli e esortazioni, Signore. Aiutaci a far tesoro, Signore, che ogni giorno possiamo rimanere fermi, Signore, rimanere fermi sulla roccia che sei tu, Signore. Così vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti e vogliamo pregarti di versare la tua pace, Signore, nei nostri cuori. Aiutaci a considerare, Signore, ogni giorno l'importanza di camminare con te. E ti ringraziamo e ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Siamo in piedi e cantiamo Voglio servirti.